Le città invisibili. Voci, letture, rumori, racconti. In italiano, nel mondo.
Il colibrì è l'uccello più piccolo che esiste, il più piccolo al mondo. Ce ne sono circa 350 specie, di tantissimi colori. I più piccoli misurano 5 cm e pesano 2 grammi. Sbattono le loro ali così velocemente, i colibrì, che riescono a stare fermi in volo mentre succhiano il nettare dei fiori con i loro beccucci. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono. Ora, i colibrì mi sono venuti in mente per via della città che andremo ad ascoltare fra pochissimo e che si trova sul continente americano. Sul continente americano, infatti, di colibrì se ne trovano sia a nord che a sud, dal Canada al Cile. Ma è a metà del continente, in America Latina, in Ecuador, che se ne trovano di più. L'Ecuador, infatti, con ben 135 specie, detiene il record mondiale della diversità. Alcuni tipi di colibrì sono migratori e nella lingua quechua, ancora in uso nelle Ande ecuadoregne, questi uccellini magici si chiamano quindes. E pensate, sono diventati il simbolo di Quito, la capitale dell'Ecuador. Ed è qui che sta per portarci la tessitrice di storie e donna di teatro, Santuzza Oberholzer. Ascoltiamola allora.
Anch'io sono una viaggiatrice, come i colibrì. Anch'io ogni tanto mi fermo e faccio il nido per sentirmi a casa. La mia prima grande migrazione è stata nel 1975. Ho lasciato la mia cittadina nido in Svizzera e ho attraversato l'oceano. Sono arrivata in Messico, che avevo 18 anni. 18 anni, e lì volevo imparare le tecniche di tessuto degli antichi Maya. Viaggiavo sui bus scalcagnati e dal finestrino mi assalivano profumi e colori. Una festa. Vedevo il mondo come attraverso un caleidoscopio. Poi, pian piano, con la tessitura della lana e le tinture vegetali, ho imparato a capire le strutture, le trame e a sentire l'irruenza dei sentimenti. Poi, dopo alcuni mesi, sono ripartita. Ho preso la rotta del sud. I canti e le filastrocche imparate dai bambini messicani ritmavano i miei passi. Ho attraversato molti confini e anche mari e monti, imparando, assaporando. E cammina, sono salita sempre più in alto, fino a incontrare vulcani e condor, fino ad arrivare all'età di 19 anni, quasi senza fiato, perché l'ossigeno ce n'è sempre meno a Quito, a 3.000 metri d'altitudine, capitale dell'Ecuador. E qua mi fermo.
Mamma America, te siento todo lo día cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte.
Quito, dovete immaginarvela come una grande conca. Ci sono le falde del vulcano Pichincha e poi le montagne tutti intorno. Le valli portano una grande pianura con frutteti e campi di mais che portano il nutrimento alla città. Nella geografia dei miei sentimenti, l'America Latina è la madre, la Pachamama che ha nutrito la mia immaginazione. E Quito è la mia città, il luogo dove, anche se torno dopo anni e anni, sento ancora di avere un nido. Dunque, è il 1976. Sono in viaggio da un anno. Fa caldo, ma all'ombra fa freschino, come da noi in montagna. Sono arrivata a Quito. In questa grande piazza, chiamata Plaza Santo Domingo, vedo una piccola folla, o meglio, un grande cerchio di persone, e da lì sento provenire un canto. Quando mi avvicino incuriosita, le persone che mi vedono arrivare si scostano, il cerchio si apre, mi fanno passare. Mi dico che deve essere il retaggio di 400 anni di servilismo coloniale, o forse il rispetto degli umili verso gli stranieri, chissà. Arrivando in prima fila, vedo due giovani attori che recitano. Uno ha un berretto da poliziotto e vuole arrestare quell'altro, quello che fa il venditore ambulante, che però gli sfugge in continuazione, si agita tantissimo. La gente partecipa convinta, insulta il poliziotto, inveisce e i bambini gridano. Loro, al cattivo, gli buttano addosso i sassolini e ridono a crepapelle. Sono affascinata dalla farsa e dalle voci potenti di questi due bravissimi attori che riescono a contrastare il baccano di tutti i bus cittadini che frenano e ripartono perché la loro fermata è proprio qui in piazza. Fare teatro in questa piazza è faticoso. Attacca una canzone, la senti? Quello magrolino, che ha una bella voce un po' roca e un viso furbetto da topolino, si accompagna con la chitarra. Poi quell'altro, dalla capigliatura leonina, recita una poesia.
Pollo general, la gente quando piensa en los poetas, cree que los poetas son esos seres flacos, desnutridos, con unas ojeras más largas que la noche.
Anch'io mi faccio coinvolgere e applaudo convinta. Una signora di fianco a me mi dice che lei ci viene spesso e mi racconta che il musico, il magrolino, si chiama Diego Pinheiros e l'altro, il poeta, è Bruno Pino. A Bruno c'è chi chiede una dedica sul poemario appena comprato per pochi sucres. I libricini sono oggetti di fattura essenziale e sono impaginati e rilegati a mano, scritti a macchina, con copia carbone. L'Ecuador, a metà degli anni 70, era un paese povero. Quando hanno finito, un bimbo lustrabotas, cioè un piccolo lustrascarpe che avrà avuto al massimo 8 anni e che probabilmente non è mai andato a scuola, li aiuta. Da come si muove, intuisco che non deve essere la prima volta. Passa tra il pubblico con un cappello per le offerte, che poi consegna agli attori e si inchina insieme a loro per ringraziare. Dopo torna al suo posto di lavoro sulla scalinata con la cassetta di legno dove i clienti appoggiano i piedi per farsi pulire le scarpe. I due artisti di strada, mentre ripongono i pochi oggetti di scena in una sacca, mi guardano di sottecchi. Si sono accorti di me, cioè una gringa in gonna lunga e con la treccia che li guarda impalata. Sorridono, si avvicinano a salutare, parliamo un po' e poi mi invitano a bere una birra alla cantina lì vicino. E dopo il primo sorso, più o meno mi riprendo. E allora li bersaglio di domande e loro rispondono. A volte si guardano stupiti e poi mi sorprendo a sentirmi dire che vorrei collaborare con loro. I due si guardano di nuovo e poi Diego mi chiede cosa so fare in scena. I burattini so fare e suono un po' la chitarra, rispondo. Allora Diego prende la chitarra e mi chiede di cantare con lui, lì, su due piedi, il ritornello di una canzone. Poi mi dice, canta. Mi viene in mente Violetta Parra, la mia maestra. Y como telaraña finísima al pasar, toca boca y orejas y aprendes a soñar, y el bosque de afuera crece dentro de ti, lo puedes abrazar, no lo vayas a olvidar. Ay, 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 que sí. Nel giro di un'ora sono scritturata. Ho cambiato mestiere. Senza essermene accorta, sono stata iniziata a quello che sarà il mio nuovo lavoro. D'ora in poi sarò tessitrice, sì, ma non di stoffe, bensì tessitrice di storie. Il lavoro che farò per tutta la vita. Il centro storico di Quito è fatto di santi patroni che danno il nome ai quartieri: San Francisco, Santo Domingo, San Juan. Gli altari delle chiese sono ricoperti dell'oro rubato a chi c'era prima di loro, prima dei santi e prima dei colonizzatori che si sono appropriati dell'oro degli indigeni. Le piazze e le scalinate che salgono e scendono sono di pietra nera vulcanica, in alcuni punti un po' sconnesse, ed è meglio guardare bene dove si mettono i piedi. Le case del centro di Quito invece sono bianche o bianco sporco e hanno i tetti di tegole di un arancione annerito dal tempo. Le case. Rispetto a 50 anni fa, ora il centro è diventato più turistico, più pulito, è più silenzioso con grandi zone pedonali e persino numerosi musei e poi boutique e hotel e boutique hotel. Attorno ai mercati, anch'essi rinnovati, resistono invece le imperterrite stoiche venditrici ambulanti con il loro immancabile cesto di fave e patate bollite. Dove non ci sono turisti, ai trafficati incroci stradali, le autorità tollerano le piccole griglie dei vendedores che abbrustoliscono pannocchie di un giallo brillante oppure spiedini di carni ignote. Le bambine invece, con la scatoletta di cicles, gomme da masticare o chupa chup da vendere, salgono sugli autobus, lasciano un dolcetto al controllore e percorrono velocemente il corridoio promuovendo il loro prodotto. Ma ora torniamo ai tempi che furono. Poco tempo dopo la mia scritturazione, quella venuta al bar con i due attori di strada, siamo, per l'esattezza, nel 1976, sull'immensa Plaza San Francisco, che sarà lunga, direi, 150 metri. A parte le campane che suonano a ogni ora, la piazza è tranquilla. Qui si lavora bene. La prima cosa che facciamo è tracciare con un gesso bianco sul selciato, che pare una lavagna, un largo cerchio per delimitare il nostro palcoscenico. La gente in giro comincia ad avvicinarsi, alcuni si siedono sulla gradinata. Uno sguardo e diamo là, attacchiamo. Si comincia sempre con una canzone che dura il tempo che ci mette il resto del pubblico a sistemarsi.
Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo la sabe abrir.
Le nostre storie sono commedie ambientate nei quartieri poveri. Con ironia si affrontano nella finzione le difficoltà quotidiane. La gente riconosce i suoi problemi e riesce a riderne e a sdrammatizzare. Nella nostra prima farsa di burattini, un indio è il servitore povero e furbo, l'arlecchino innamorato. Il suo rivale è il padrone, che si chiama Don Juan Candela, niente meno che il diavolo in persona. È vecchio, brutto e vuol sposare la bella Rosita. La gente impreca contro il burattino Don Juan con veemenza. Un ragazzo con il poncio si avvicina con cattive intenzioni a quel burattino ricco e prepotente che ostacola un amore sincero tra i due giovani. Il diavolo lo minaccia col suo piccolo bastone. Il pubblico ride, e come ride. Non mi sarei mai immaginata l'effetto magico dei burattini sugli adulti. Terminata l'esibizione, piovono le monetine nel cappello. Magari il nostro pubblico è povero e non sa leggere, ma riconosce l'arte ed è generoso. Tra il pubblico ci sono anche studenti, impiegati d'ufficio, incravattati, donne di servizio, dirette al vicino mercato. Ci sono molti bambini, bambini lavoratori, ragazze che vendono mollette per i capelli, piccoli pettini, ragazzine smilze, coi fratellini, o chissà, forse sono già i loro figlioletti, legati sulla schiena con un semplice scialle. Una venditrice ci regala 6 delle sue uova, raccomandandosi di darne al Diego, e il flacco. Ne ha bisogno, è così magro. Una signora indica i miei sandali, tutti scancagnati. Dice che ha un negozio di scarpe. Ci penserà lei a farmi avere un paio di scarpe decenti? Qualche giorno dopo esco dal suo negozio con un paio di scarpe nuove, tipo da suora, non molto sexy, ma che mi dureranno 4 inverni di cammini su sentieri fangosi. Il mercato coperto di San Roque è il più popolare. 50 anni fa, ancora prima di entrare, si sentivano già i profumi, perché subito a sinistra c'è il puesto della Donia, con una gran parete stipata di erbe e radici aromatiche e medicinali. Ogni volta che ci entro, mi fermo a far 2 chiacchiere. Poi mi manca sempre qualcosa: la yerba luisa, il cedron o il rosmarino, e il palo santo è un legno profumato che si brucia per purificare la casa e per la devozione. Arriva anche lui come la cannella dalla vicina Amazzonia. Mi manca quella cannella che qui si mette un po' dappertutto. Ha un profumo che crea dipendenza, quella ecuadoregna.
Cinco.
All'interno del mercato ci sono gli altari da cui le statue di San Roque e la Virgen Maria vestita d'oro e di perle soffrono e benedicono. Soffrono e benedicono tutti. Sono protetti da un vetro perché anche per loro forse l'odore del vicino reparto della carne è troppo, troppo. Al mercato si trovano anche succhi di frutta coloratissimi. Tu scegli la frutta che finisce in un grande mixer. Sin azúcar, por favor. Quei frutti sono così dolci che non serve lo zucchero. Densi e nutrienti, soprattutto quando ci mettono l'uovo. Il mio preferito, mango e maracujá con coco. Dunque, immaginate circa 50 anni fa, è sabato, e alla plaza adiacente al mercato non siamo i soli artisti di strada. Ad esempio, c'è l'uomo a torso nudo col serpente che vende sangre de drago, un potente disinfettante estratto da una pianta amazzonica. Oh, guardatela all'angolo, quel signore anziano, minuto minuto, con quel grande cappello e il suo pappagallo che risponde alle domande sul destino. No, non a parole, ma estraendo col becco da una cassetta un bigliettino con la profezia. Ecco. E poi, sentite? La coppia di cantanti strappalacrime. Quella non manca mai. Il teatro nelle piazze, però, è poco tollerato. E la polizia ci tormenta spesso a noi politicos. Ci chiamano così, politicos. Per fortuna abbiamo i nostri alleati, ladruncoli di quelli veri, che lo fanno di mestiere. La piccola delinquenza, insomma, che però ha incluso noi nel loro sistema di sicurezza. I ragazzini che fanno il palo agli incroci ci avvertono con un fischio, un gesto, quando si avvicina la polizia, perché in fondo ci stimano, anche perché siamo dei perseguitati, anche noi, come loro. Comunque, anche quando le cose si mettevano male, avevamo il nostro piano di fuga. Prima di tutto il Diego, che metteva in salvo le chitarre. Con Diego no hay problemas, è scaltro come un topolino e veloce come un fulmine. Io mi metto tra il pubblico, faccio la spettatrice e poi pian piano mi ritiro nel retro di qualche bottega dove la signora mi sprona: «Ven, rapido, mijita, esconderse! Muoviti, figlia mia, nasconderti!» Invece Bruno ci metteva la faccia per distrarre la polizia dal nostro fuggi-fuggi. A volte ce la metteva e poi ce la rimetteva la faccia. Difendeva il diritto di parola, il Bruno. È per questo che è stato arrestato più volte. La dittatura era feroce. Non ammetteva critiche e il nostro diario al revés, giornale all'incontrario, era fitto di notizie di ingiustizie e di persecuzioni. Dava fastidio. Il paese da anni subiva scossoni violenti, colpi di Stato su colpi di Stato militari. La polizia militare era dappertutto. La povertà era dilagante. i diritti civili da difendere, o forse dovrei dire da far conoscere. Iscritta alla facoltà di teatro dell'Università Central, che organizzava anche dei laboratori di arte popolare a cui partecipavo come animatrice. Si tenevano nei quartieri marginali della città. Si faceva giornalismo di prossimità sul nostro Tatzebau, appeso all'esterno del locale. Si scrivevano notizie e rivendicazioni. Serviva anche per avvisare del giorno d'arrivo della cisterna dell'acqua potabile. Leggevamo racconti, componevamo poesie e poi corsi di chitarra, di canto, si creavano serigrafie e fabbricavamo maschere per il carnaval. Si faceva di tutto. Una sera venne una ragazza in lacrime con uno strappo d'amore al cuore, da rammendare e da consolare. Era un'oasi di collaborazione creativa, tenuta d'occhio dalla dittatura. Vigile, sempre vigile. Oggi a Quito dicono che ci sia la democrazia, ma le strade sono piene di militari col volto coperto, i mitra spianati, fanno paura. Dicono che combattono la mafia della droga. Arrestano qualche piccolo spacciatore, ma per lo più portano via poveri cristi e rapper innocenti. Yolanda Navas, teatrante a Quito, mi racconta.
Con lo stato d'assedio nessuno osa protestare. Siamo tutti estremati dalle interruzioni di elettricità che continuano da mesi, a volte anche 14 ore al giorno. Si pensa sempre che si è arrivati al peggio, ma la situazione peggiora ancora e ancora. Il problema è che non c'è più speranza. Il compito di noi artisti è quello di tenere in vita la speranza.
Nel 1978 è morto Diego, il nostro topolino magro dalla bella voce un po' roca, in uno stupido incidente d'auto. In quell'anno, dopo tanto girovagare, Bruno ed io abbiamo fatto il nostro nido in campagna. Fungeva anche da sala prove. Ci si arrivava a piedi da un sentiero pieno di colibrì e la vista sulla catena dei vulcani andini era fantastica. La terra a volte tremava. Per me non era un problema. Avevo appeso al soffitto degli uccellini e delle donnine di carta che si mettevano a ballare quando la terra tremava. Io mollavo tutto e uscivo all'aperto. Per i terremoti notturni tenevo sul comodino una torcia e una radiolina. Mi infilavo le ciabatte e la spessa coperta di lana sulle spalle e correvo fuori. Attorno alla casa, il buio, il silenzio, il tempo sospeso, come in una preghiera alla Pachamama, la dea, la madre terra. Poi i cani tutti insieme, vicini e lontani, che si mettono a abbaiare. Tenevamo la radio accesa per avere notizie delle scosse di assestamento.
Molti vendranno da molti luoghi lontani da Quito e vanno a arrivare temprano. E usted non va a arrivare temprano, deve arrivare niente temprano, perché il signor dice.
E poi ci chiamavamo a distanza tra vicini. Maria, todo bien? Oh, vecinita Santusita, venga acá! Poi, quando il freddo pungeva più della paura, si tornava a letto. Non Nostro figlio Juan è nato a Quito nell'estate del 1980, in un quartiere della città abbarbicato su per le falde del vulcano Pichincha. In lingua quechua, questo vulcano viene chiamato Taita, che vuol dire papà. Taita Bruno non c'è più. È morto nel 2004 e da allora nostro figlio ha messo in musica le sue poesie. Ora anche Juan è diventato papà e canta ai figli la stessa ninna nana colombiana che gli cantavo io quando era piccolo. Io ero rientrata a Locarno anni prima, dove con alcuni colleghi avevo fondato una compagnia che produce ancora oggi spettacoli per bambini e adulti. Dopo più di 20 anni sono tornata a Quito, invitata a un festival. Quando sono uscita dall'aeroporto, guardando quel cielo terso, immenso, respirando l'aria rada dei 3.000 metri di altitudine, il mio cuore si è messo a battere veloce, come quello di un colibrì, di ritorno da una lunga migrazione. Mi è presa una gran voglia di rimettermi a fare il nido.
Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Rurí, rura, San Antonio ya se va. Rurí, rura, San Antonio ya se va.
E ridiscendiamo. Dai 3.000 metri sopra il livello del mare e le Ande ecuadoregne, proviamo a planare a una quota più vicina alla nostra. E salutiamo Santuzza Oberholzer e la sua Quito, tra passato e presente. Per riascoltarla o scoprire altre metropoli del mondo in lingua italiana e dintorni, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI Rete 2. È una bellissima sensazione sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono è tutto. State bene.